27 novembre 2020. I cataclismi cosmici che rendono abitabili i pianeti. Di Marcus V. Fratto, Scientific American. Nella ricerca della vita extraterrestre il punto di partenza è sempre stata la Terra, in quanto unico pianeta abitato che conosciamo. Cerchiamo qualcosa che ci ricordi casa nostra, spiega Natalia Battaglia, astronoma all'Università della California a Santa Cruz, cioè un pianeta roccioso che si trovi alla distanza giusta dalla sua stella, una stella che sia simile al Sole da assorbire abbastanza luce per permettere che sulla superficie ci sia acqua allo stato liquido. Però, scoprendo migliaia e migliaia di pianeti, gli astronomi si sono ritrovati con uno zoo di mondi caratterizzati da una sconcertante varietà. Di conseguenza anche un pianeta roccioso che, per quanto possono mostrarci i telescopi di oggi, sia simile alla Terra, potrebbe rivelarsi molto diverso dal mondo che ci è familiare. Ma quanto possono essere variabili e non terrestri le condizioni di quei pianeti rocciosi? Ed è possibile che anche mondi estremamente diversi dal nostro ospitino la vita? Quali sono i processi fisici che li portano a essere così diversi? È quello che stiamo cercando di capire, spiega Battaglia. Molti di quei processi avvengono nelle profondità di un pianeta, in particolare l'inventario interno di elementi radioattivi potrebbe avere un impatto enorme sull'abitabilità di un pianeta perché ne riscalda l'interno. Si ritiene che una stabile fonte di calore geotermico sia cruciale per la tettonica a placche e per la generazione di un campo magnetico attorno al pianeta, il quale a sua volta sembra indispensabile alla vita, almeno sulla Terra. Una spiegazione per il campo magnetico della Terra primordiale alimentata dal calore interno, l'azione delle placche tettoniche che spostano la superficie terrestre come una serie di nastri trasportatori aiuta a stabilizzare il clima del pianeta. Riciclando il carbonio in tempi geologici, la tettonica a placche regola i livelli di anidride carbonica nell'atmosfera. Il campo magnetico del nostro pianeta, che contribuisce a proteggerci dai raggi cosmici nocivi, si forma a partire dalle correnti elettriche che risalgono dal nucleo della Terra negli strati spiraleggianti di ferro fuso. Questa dinamo geologica dipende da quanto calore radiogenico, cioè dovuto al decadimento di elementi radioattivi, c'è nel mantello. Ora un nuovo studio ha scoperto che un mondo, per essere abitabile, potrebbe davvero aver bisogno della giusta quantità di nuclei atomici instabili, o radionuclidi. Se ce ne sono troppi, al pianeta potrebbe mancare la dinamo la cui rotazione crea un forte campo magnetico, per non parlare del fatto che il calore delle rocce potrebbe rendere l'atmosfera densa e inospitale. Se ce ne sono troppo pochi, l'interno del pianeta potrebbe essere così freddo e inerte da non sostenere quasi per niente l'attività geologica, il che potrebbe addirittura rallentare la dinamo fino all'arresto. Anche se trovassimo un pianeta con la stessa massa e la stessa età della Terra, potrebbe essere molto diverso dal nostro, afferma Francis Nimmo, geofisico all'Università della California a Santa Cruz e autore principale dello studio, che è stato pubblicato nei giorni scorsi su Astrophysical Journal Letters. Avete un pianeta abitabile? Ringraziate le vostre buone stelle di neutroni. Nimmo e i suoi colleghi non sono i primi a cercare di capire che effetto abbiano i radionuclidi sull'interno di un pianeta, ma il loro articolo scientifico esplora in modo più dettagliato di quanto io abbia mai visto finora le conseguenze geofisiche e geodinamiche di diversi livelli di produzione termica negli esopianeti di tipo terrestre, commenta Stephen Mogisis, geologo all'Università del Colorado a Boulder, che non ha partecipato allo studio. Nel nostro pianeta è la convezione di calore ad alimentare la dinamo, masse caldissime di ferro fuso risalgono dalle profondità fino a incontrare il mantello più freddo, dove si raffreddano per poi ripiombare verso il nucleo. Questa circolazione apporta calore al mantello, che poi lo rilascia in superficie tramite l'azione della tettonica a placche. Il materiale caldo proveniente dal mantello risale attraverso le fessure della crosta terrestre in corrispondenza dei margini delle placche e in altre aree tettonicamente attive, e il materiale roccioso freddo della superficie sprofonda nel mantello raffreddandolo come fa il ghiaccio aggiunto a una bevanda calda. Anche tralasciando l'importanza già ricordata di questo meccanismo nella regolazione del clima terrestre, senza la tettonica a placche il mantello non si raffredderebbe in modo efficiente e quindi impedirebbe al calore di sfuggire dal nucleo, dice Nimmo. In altre parole, senza la tettonica a placche sulla Terra non ci sarebbe convezione e quindi non ci sarebbe alcuna dinamo. ma che un pianeta roccioso abbia una dinamo e un meccanismo di tettonica a placche non è affatto scontato. Di tutti i pianeti di tipo terrestre in orbita attorno al nostro Sole, solo la Terra è dotata di entrambi, in gran parte grazie al calore ancora rinchiuso al suo interno. Oggi, spiega Mozzis, la Terra ha ancora circa metà del calore che aveva in origine, un calore derivato dalla forza degli impatti di innumerevoli rocce accumulate dalla gravità nel corso di decine di milioni di anni. Il resto del calore interno del nostro pianeta deriva per la maggior parte dai radionuclidi Torio 232 e Uranio 238. Terra, un pianeta abitabile grazie ai cicli geologici, quei radionuclidi, come altri, si forgiano soprattutto nelle devastanti collisioni tra stelle di neutroni, i resti stellari superdensi lasciati dall'esplosione di una stella massiccia. In questi scontri, i neutroni si attaccano a nuclei pesanti formando nuclei ancora più pesanti, alcuni dei quali vengono poi sparati nel cosmo. Queste collisioni sono rare. In una galassia grande come la Via Lattea ne avviene una ogni 100.000 anni circa. In ciascuna di esse lo scontro dà origine a un'esplosione di radionuclidi che prima o poi formano nubi di gas e polveri che a volte collassano su se stesse dando origine a stelle e pianeti. Dato che le collisioni sono così rare, i livelli di radionuclidi presenti nelle stelle della Via Lattea sono estremamente variabili e vanno dal 30 al 300% dei livelli locali nel nostro sistema solare. Una dinamo riccioli d'oro per capire che effetto hanno questi livelli così diversi di radionuclidi sui pianeti con massa simile a quella della Terra, i ricercatori si sono affidati a un modello informatico che simula il flusso di calore all'interno di un pianeta. Hanno scoperto che aumentando la quantità di torio e di uranio il mantello si riscalda fino a diventare una coperta isolante, che impedisce al calore del nucleo liquido di uscire. Se il calore non esce, non c'è convezione, quindi non c'è dinamo, e di conseguenza niente campo magnetico. Inoltre, un mantello più caldo produce anche un numero maggiore di vulcani che proiettano gas nell'atmosfera, che così può diventare opprimente, densa e soffocante. Un pianeta con una quantità maggiore di calore radiogenico mostra fenomeni vulcanici estremi, ma è privo di dinamo e di campo magnetico. Se invece la quantità di radionuclidi è troppo ridotta, il mantello diventa così freddo che si irrigidisce. La tettonica a placche rallenta e alla fine, ipotizzano i ricercatori, potrebbe fermarsi del tutto. Senza la tettonica a placche a raffreddare il mantello e a richiamare calore dal nucleo, ancora una volta la dinamo si ferma. In sostanza, in mancanza di un altro modo per generare calore interno, un pianeta abitabile potrebbe aver bisogno di una quantità di radionuclidi che sia una via di mezzo proprio perfetta, un po' come la temperatura della scodella di latte nella favola Riccioli d'Oro e i tre orsi. Per trovare un pianeta del genere, gli astronomi possono misurare i radionuclidi della stella ospite osservandone lo spettro, cioè il modo in cui la luce di quella stella si divide nelle varie lunghezze d'onda che la compongono e che registrano la firma chimica degli elementi. Dato che la stella e il pianeta derivano entrambi dalla stessa nube di gas e polveri, la loro composizione chimica dovrebbe essere simile. Nella pratica, però, misurare così il torio e l'uranio è difficile, perciò nel nuovo studio i ricercatori hanno proposto di cercare invece l'europio, un altro elemento che ha origine dalle collisioni tra stelle di neutroni e ha una firma spettrale più chiara. Un pianeta con una quantità minore di calore radiogenico è geologicamente inerte, e quindi anch'esso privo di campo magnetico. Almeno questa è l'idea. Il modello è semplice e, per esempio, parte dal presupposto che il pianeta abbia una tettonica a placche come la Terra, commenta Craig O'Neill, geofisico della Macquarie University in Australia, che non ha partecipato allo studio. Resta da vedere, continua, se questo presupposto è corretto o meno per gli esoplaneti. Questi modelli producono campi magnetici molto più facilmente dei modelli privi di tettonica a placche. In realtà nessuno conosce con precisione tutti gli ingredienti necessari per la tettonica a placche, ammette Nimmo. Per esempio, forse è essenziale l'effetto lubrificante dell'acqua sui movimenti delle rocce. Anche se tutti concordano che la ricetta richieda un elevato calore interno, non è chiaro come questo dipenda dai radionuclidi. Non capiamo neanche come funziona la tettonica a placche nel nostro sistema solare, aggiunge. Si sottolinea che un altro aspetto ancora molto oscuro è quello relativo alla formazione dei pianeti, un processo complicato che può portare a variazioni nelle riserve di elementi radiogenici e di calore interno di un pianeta. Per esempio, i pianeti si formano principalmente a partire da violente collisioni tra rocce grandi come la Luna o da un accumulo più delicato di nugoli di sassolini. A seconda del modello che si sceglie si possono ottenere risultati diversi nella composizione, spiega. Perciò misurare i radionuclidi di una stella ospite non riflette necessariamente quello che c'è dentro i suoi pianeti. Tuttavia, se i risultati sono corretti, la ricerca dell'europio stellare potrebbe aiutare gli astronomi a trovare i sistemi planetari che hanno maggiori probabilità di ospitare mondi abitabili. Sarebbe enormemente utile, afferma Batalla, che non ha partecipato allo studio. Andremo a misurare i livelli nelle stelle, aggiunge, e forse questo ci aiuterà ad affinare la selezione degli obiettivi per le osservazioni iniziali di una futura missione spaziale.